Niente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere, il punto sul territorio. Parleremo di politiche sociali, politiche sociali e volontariato ad ampio raggio. Intanto saluto gli ospiti studio, l'assessore nonché vice sindaco Maria Passaro e Anna Tagliente, capogruppo di Libera. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Inizio subito con Maria Passaro, perché dopo siamo già ormai al quarto anno, possiamo tracciare un bilancio. Tra l'altro, in questi quattro anni, pandemia a parte, no, che diciamo in diversi comuni, ma anche per affrontare la stessa emergenza sanitaria, i comuni sono stati anche impegnati in prima linea. Ma al di là della pandemia, ecco, qual è il bilancio che si può trarre da questa esperienza all'interno di un settore molto delicato e importante, qual è quello delle politiche sociali?
Innanzitutto ti ringrazio per l'invito, Gianni. Il bilancio, soprattutto in un periodo difficile come quello della pandemia che abbiamo vissuto ma che ancora stiamo vivendo, è un bilancio difficile per come abbiamo dovuto affrontare l'emergenza, però proprio perché i servizi sociali sono stati interessati totalmente da questa situazione. Dobbiamo dire che, ecco perché oggi, no, tu parlavi di associazionismo volontariato, oggi il tema, se dobbiamo fare un bilancio rispetto al settore dei servizi sociali, rispetto a quello che abbiamo fatto in questi quasi quattro anni, importante è stata la presenza del mondo dell'associazionismo e del volontariato. Il mio assessorato, insomma, ha dovuto affrontare temi difficili, situazioni difficili, perché si è dovuto scontrare con i bisogni reali delle persone. Però, nonostante le difficoltà, tanto è stato fatto, ma veramente tanto, partendo dalla costruzione appunto di una rete che riguarda l'associazionismo, il volontariato, ma anche di tante misure che sono state messe in campo, costruite per far fronte ai bisogni reali dei cittadini. Tanto è stato fatto e mi piacerebbe entrare nel merito di tante cose. Ecco, non è semplice fare una sintesi, però la possiamo fare, cercheremo di farla.
Allora, Anna Tagliente, capogruppo Libera Francavilla, forza di maggioranza, possiamo il microfono anche ad Anna Tagliente.
Buonasera.
Dicevamo buonasera e buonasera anche ai che ci vedranno, ai telespettatori di Antenna Sud 85 che ci seguiranno e ci vedranno in differita. Parlavamo di politiche sociali ma anche di volontariato. Quanto è importante questo binomio tra il volontariato, cioè il mondo dell'associazionismo, con quello che sono, diciamo, le attività delle politiche sociali di un comune?
Sicuramente l'associazionismo in questo periodo della pandemia ha subito anch'esso, insomma, in un certo qual modo una sorta di stop, perché le associazioni hanno dovuto affrontare una realtà che era completamente diversa da quella dei tempi, diciamo, precedenti, soprattutto perché molte persone che prima facevano volontariato con disponibilità e tranquillità di tempi e di situazioni, in questo periodo, diciamo, della pandemia ha portato, diciamo, alla riduzione del numero di queste persone, e quindi l'associazionismo stesso ha subito in qualche maniera, no, questa contrazione di volontari nelle
una sorta
attività
di ridimensionamento, quindi, obbligato tra
obbligato,
l'altro dalla,
quindi comunque hanno fatto l'associazionismo ha fatto un grande sforzo per poter portare avanti queste opere di volontariato, che sono consistite nel aiutare persone che non potevano andare nelle farmacie, portare la spesa, i pacchi, gente che non poteva, anziani che non potevano.
Questo nel periodo in particolare del lockdown proprio.
Sì, nel periodo più stretto, critico. Più critico. Poi quelle persone che comunque hanno disabilità, che ancora di più sono state accentuate in questo periodo. Certamente il comune, in qualche maniera, un po' con le risorse che sono pervenute dallo Stato e un po' con quello che abbiamo potuto racimolare all'interno dell'amministrazione, ha fatto il massimo che poteva fare in questo periodo. Certamente non è stato semplice, perché, ripeto, era un periodo complesso proprio di relazioni, quindi anche trovare le persone.
Complesso
che,
è nuovo, perché mai si è e mai si era, misurare sì, con questa certo, emergenza, non ci questo siamo tipo potuti, di emergenza.
Assolutamente sì, quindi diventa una cosa, come dire, complessa proprio in termini di rapporti personali. Il fatto che il lockdown ha messo anche in difficoltà chi normalmente operava nel settore, in quanto si è dovuto scontrare con la normativa che è stata stringente anche per queste associazioni.
Allora, assessore, dicevamo dell'apporto che danno le associazioni di volontariato, impegnate anch'esse, nonostante le difficoltà descritte da Anna Tagliente, in prima linea, ma perché la macchina organizzativa, la macchina burocratica del comune possa muoversi in una certa maniera, c'è bisogno anche di un personale formato e adeguato. Nel caso specifico, io mi ricordo negli anni 80 a guidare, era un po' come la Cenerentola, come l'assessorato all'agricoltura. Non c'erano mai soldi, non c'erano mai fondi, eccetera. Così le politiche sociali. C'era un assistente sociale da 20-30 anni a questa parte, cosa è cambiato? Perché mi sembra che è cambiato molto anche in termini anche di figure professionali.
No, assolutamente è cambiato tantissimo.
Io sto facendo riepilogo perché chi ci ascolta deve avere un quadro preciso.
Sì, è cambiato tantissimo. Innanzitutto io ti voglio ringraziare per aver voluto affrontare questa tematica questa sera. Perché? Perché io l'ho potuto vivere sulla mia pelle, nel senso come assessore ai servizi sociali. Che quando si opera nel sociale non c'è bisogno, oltre alla macchina burocratica, oltre alla parte istituzionale, c'è bisogno di un'altra gamba, e appunto questo è il mondo del volontariato, ed è importante farlo conoscere alla cittadinanza, farlo conoscere al territorio, in un certo senso per sensibilizzare, ma anche per far crescere culturalmente una comunità. Ecco, come quando nei tempi della prima informazione della radio e della televisione, no, si educava un pubblico, un popolo che aveva una bassa scolarizzazione, così è importante sensibilizzare il cittadino al mondo del volontariato. E guardi direttore, veramente io ho fatto una grande scoperta, perché durante la pandemia mi sono resa conto che senza il mondo del volontariato, senza il mondo dell'associazionismo, quello veramente fatto non profit, non quello che si nasconde dietro in altre sembianze, ecco, grazie a questo mondo noi abbiamo potuto lavorare tantissimo, soddisfare le esigenze delle persone che hanno sofferto anche la fame, lo dobbiamo dire, durante il lockdown, e rispetto a quella, l'esperienza che abbiamo fatto, abbiamo creato tanto. Siamo partiti in questi 4 anni parlo dell'amministrazione comunale, da un protocollo d'intesa con il CSV, Centro Servizi per il Volontariato, per costruire una rete con l'associazionismo. L'amministrazione ha dato fiducia.
E poi il cosiddetto terzo settore.
Certo, ha dato fiducia anche alle associazioni. Abbiamo, voi sapete benissimo che per alla Croce Rossa abbiamo dato in comodato d'uso gratuito uno stabile di proprietà del comune, proprio per premiarli anche rispetto a quello che avevano fatto. Ma non solo per premiarli, ma per continuare a fare quello che hanno fatto e cercare anche di fare meglio di quello che hanno fatto. Abbiamo anche dato, sempre in comodato d'uso gratuito, all'associazione AISM.
Ecco, ti blocco sì. Perché a proposito di volontariato, a proposito di associazionismo, proprio per parlare di cose concrete, perché è importante anche sul territorio avere dei presidi capaci di intercettare anche i bisogni della gente. E nel caso specifico, da qualche mese è operativo, quindi è già, perché c'è stata una delibera anche di giunta comunale, risale a giugno del 2020, poi a novembre, se non sbaglio, l'inaugurazione, e la città degli Imperiali ha un centro di ascolto per le persone con sclerosi multipla, e siamo collegati con Passaro Stefani, che è la presidente dell'AISME, l'associazione appunto italiana sclerosi multiple, e al mondo ci sono quasi 3 milioni di persone colpite da questa malattia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, intanto grazie dell'opportunità che ci state dando. Io rettifico, non sono presidente, sono referente del punto di ascolto.
Referente della, diciamo, sì. del, della sezione di Francavilla, ecco, di questo centro sì, di ascolto. Ecco.
Punto di ascolto, sì. Grazie ancora.
Ecco, punto di ascolto perché nel territorio ovviamente chi purtroppo ha a che fare con questo tipo di malattia necessita ovviamente di sostegno, di un aiuto, anche di ascolto, come dice la stessa parola, un centro di ascolto per ascoltare i bisogni, per poi indirizzarli verso le altre strutture, sia la macchina comunale, sia il comune, sia le politiche sociali del comune, ma anche i servizi sanitari, quindi immagino che c'è un grande da fare.
Assolutamente, infatti AISM opera appunto su tutto il territorio provinciale, poi noi qui a Francavilla stiamo cercando anche presso il nostro punto di ascolto, come sapete in via Ori è stata fatta appunto...
No, lo dobbiamo ribadire perché chi ci ascolta sì. da casa in questo momento attraverso la radio e chi ci ascolterà e ci seguirà in differita attraverso l'emittente televisiva Antenna Sud ha un quadro preciso, dove si trova attualmente? Io lo so, se lo puoi dire.
In via Ori, presso il centro commerciale Casa Wica, Famila, ecco in via Ori.
Ecco, lì dove una volta era operativo lo sportello turistico.
Esattamente, sì, proprio lì. Siamo un'associazione AISM, 54 anni, ha festeggiato quest'anno, anzi festeggerà sul territorio nazionale. Era su tutto il territorio provinciale, noi stiamo cercando di muoversi anche raggiungendo quei paesi limitrofi della provincia. Con banchetti perché facciamo divulgazione, sensibilizzazione, raccolta fondi, tutto con un unico scopo. E intanto io se posso approfittare
come no,
ringraziare sì, in maniera particolare l'amministrazione tutta, e in particolare il sindaco e la sociale Maria Passaro, perché comunque ci ha dato un grandissimo contributo per poter avere un luogo, un sito appunto a Francavilla, il e poi per il lavoro che stanno facendo, si sta svolgendo a Francavilla, di associazionismo, di collaborazioni tutte, quindi creando eventi e sensibilizzando la gente, perché la sclerosi multipla non è purtroppo, diciamo, fardello che, insomma, la diagnosi non è facile chiaramente, ma ce ne sono tante altre, ecco, ed è una bella realtà, ecco, mi piace essere coinvolta.
Ecco, ti ringrazio per questo contributo e sicuramente avremo modo successivamente di ampliare questo dibattito, questo discorso per quanto riguarda tutte quelle persone, anche i bisogni di chi è affetto da sclerosi multipla, certo. E anche fare un primo bilancio delle attività del centro di ascolto dello sportello che si è inaugurato a Francavilla Fontana. Grazie e buon lavoro.
Grazie mille, grazie, buon lavoro a voi.
Allora, passo con la prima testimonianza concreta, dicevi appunto dei locali di via Azzurrino, la Croce Rossa, ma anche anzi, di questo impegno, che quando ci sono dei locali così abbandonati, vuoti, e ci sono associazioni, voglio dire, presenti sul territorio, ben vengano.
No, assolutamente. La cosa che poi ci gratifica soprattutto è quando abbiamo comunque informato la cittadinanza di questi punti di riferimento, tipo il centro AISM, il fatto che comunque il cittadino ti contatta anche diciamo in maniera informale per avere delucidazioni su quelle che possono essere, no, gli aiuti rispetto a chi soffre di determinate patologie. È in questi momenti che ti rendi conto quanto sia importante, perché oltre al sostegno che può essere quello dal punto di vista sanitario, è importante soprattutto il sostegno morale, il sostegno psicologico per chi scopre, no, di avere una patologia e deve far fronte, quindi come affrontare quella patologia. Quindi ecco quanto sono importanti queste associazioni, che poi tutti gli attori vivono in prima linea questa sofferenza, rispetto alle diverse patologie.
Ecco, dal punto di vista invece, passo la parola ad Anna Tagliente, che è, diciamo, all'interno dell'istituzione anche come espressione della maggioranza. Quanto è importante recuperare degli immobili abbandonati, perché poi immobili abbandonati significa incuria, degrado, e invece assegnarli ad associazioni meritevoli, in questo caso, così come è stato detto, per la Croce Rossa, ma anche per l'ASME, ma anche per altre associazioni che magari in presenza di immobili in degrado, immobili in disuso, possono essere utilizzati ovviamente tramite una convenzione, tramite un bando.
Beh, sicuramente diciamo, questa assegnazione a queste associazioni diventa un vantaggio sia per il comune sia per le associazioni stesse. Un vantaggio per il comune perché comunque in maniera indiretta, no, recupera questi ambienti che diversamente agli occhi dei cittadini potrebbero o passare, diciamo, in sordina, non, oppure diciamo, possono essere anche, possono dar fastidio anche da un punto di vista, da un punto di vista visivo. Chiaramente diciamo, il comune non fa altro.
Poi il degrado è visibile.
È certo, il degrado è visibile. Il comune non fa altro, diciamo, seguendo questa, diciamo, questa strada, non fa altro che adeguarsi, no, a quella che fu la legge delega che ha istituito questo terzo settore e nel 2016, e quindi con questi enti paralleli crea diciamo, delle strutture che danno, appunto, come diceva Maria, a queste persone che in qualche maniera per via delle loro diciamo, particolari situazioni o economiche o di salute si sentono in un certo qual modo fuori dall'ambito sociale in cui vivono. E quindi per mezzo di queste associazioni hanno, recuperano un senso di appartenenza che diversamente, insomma, perderebbero, e quindi si sentono integrati all'interno della cittadinanza. Per cui sicuramente è importante sia da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista meramente, diciamo, materiale, ecco.
Allora, per quanto invece riguarda l'emergenza sanitaria, il comune ha varato una serie di sostegni economici, di aiuti, diciamo, alle famiglie, insomma, ai soggetti in difficoltà. Parlo dei buoni spese, interventi per bollette, tari, sfratti, e quindi c'è stato un nuovo piano di aiuti in buoni spesa, importo massimo 500 euro elevati a 700 in presenza di persone con disabilità, sostegni anche per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, ma anche in presenza di morosità per quanto riguarda ingiunzioni di sfratto. Questo è stato anche un lavoro in sinergia con gli uffici servizi sociali.
Sì, anche forse hai dimenticato, abbiamo dato la possibilità ai cittadini di avere anche una caparra per l'affitto di una casa. Ecco, oltre a considerare i buoni di acquisto alimentari che hanno fatto quasi tutti i comuni, noi abbiamo un attimino fatto una riflessione rispetto a quelli che sono i bisogni di ogni giorno. Cioè, ogni giorno i cittadini bussano alle porte della casa comunale e ci chiedono.
Chi già aveva un lavoro precario prima della pandemia.
E ci chiedono aiuto perché con la pandemia si è stravolta tutta la situazione, cioè non si può parlare più di povertà. La povertà prima, diciamo, riguardava le ultime, classi sociali, invece la pandemia ha capovolto la situazione.
Dicevamo con Anna Tagliente, il periodo del lockdown triste, quando le attività commerciali chiudevano a un certo orario, addirittura non aprivano proprio.
Certo, quindi anche chi aveva un posto sicuro, chi aveva un'attività commerciale si è trovato in difficoltà, chi comunque tra virgolette svolgeva un lavoro diciamo come lo possiamo chiamare, clandestino, allora non ha potuto più esercitarlo, pertanto la difficoltà è stata veramente forte, e quindi noi rispetto ai bisogni dei cittadini abbiamo voluto fare un bando, istruirlo in maniera tale da poter venire in, perché ad esempio il problema della casa oggi è un problema ancora più sentito, la gente non riesce, il cittadino non riesce a pagare l'affitto, gli affitti sono elevati, non riesce a pagare l'affitto,
parliamo già da 400 in su,
certo,
450 in su.
E quindi non riesce nemmeno, ci sono persone che ormai abitano con altri nuclei familiari, cioè non hanno una propria casa, infatti questo lo percepiamo quando ad esempio ci sono le composizioni, i nuclei familiari, quindi quando ci sono ci rappresentano anche una situazione reddituale che non è realmente quella, perché comunque convivono con altre persone e non riescono ad avere i soldi per la caparra, per poter affittare una casa. E questa è una cosa, e noi a volte siamo, cioè ci sentiamo, non abbiamo gli strumenti noi amministrazione per poterli aiutare, e allora rispetto a questo abbiamo istruito quel bando venendo incontro alle esigenze dei cittadini. Sinceramente c'è ancora tantissimo da fare, c'è tanto, ma e speriamo che insomma gli aiuti possano arrivare, altri ulteriori aiuti, perché molti, diciamo, io poi leggo poco i social, però quando li leggo ci
scrive fine serata prima di dormire.
Sì, assolutamente, faccio una scrollatina prima di addormentarmi e mi rendo conto che a volte non ci si rende responsabili di ciò che stiamo vivendo. Quindi siamo fuori dalla realtà.
Siamo fuori dalla realtà ed è vero. Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta parliamo di politiche sociali con l'assessore vice sindaco Maria Pastro e Anna Tagliente, capogruppo di Libera, forza appunto di maggioranza. Allora, dall'1 febbraio, nell'aggiornamento per quanto riguarda la concessione di buoni spesa, sono arrivate oltre 700 istanze al comune circa. E ovviamente, ecco, questo testimonia il discorso di tante famiglie che soffrono purtroppo la crisi economica proprio a causa dell'emergenza in corso.
Vabbè, le istanze non sono 700, sono circa 400, perché
dal sito del comune c'era l'aggiornamento.
Che cosa è accaduto? Siccome c'è stato un problema software, allora i cittadini hanno insistito così tanto che molte istanze sono un'istanza è arrivata persino 60 volte stessa istanza. Vabbè. Quindi non sono 700 le istanze. Sì, noi
è sempre una cifra, 400, 700.
Sì. Abbiamo dovuto interrompere la presentazione delle istanze.
Finché fossero state 50.
Certo.
Parlando di niente, ma comunque
era,
sia.
Sì, perché rispetto, allora innanzitutto l'avviso è a sportello, quindi il cittadino che è venuto a conoscenza dell'avviso ha subito fatto l'istanza, pertanto c'è stata questa velocità alla corsa a presentare l'istanza. Noi che cosa abbiamo fatto? Siccome erano rimaste delle risorse rispetto al primo avviso e a un certo punto poi la domanda, la richiesta, si è esautorata, quindi l'amministrazione ha deciso di rifare un nuovo avviso affinché i cittadini che avessero già partecipato al primo bando potessero nuovamente partecipare alla percezione di un nuovo buon acquisto. Infatti in questo avviso abbiamo eliminato fondo Tari, fondo luce e gas, fondo per la casa in affitto, proprio perché le risorse si sono ridotte, infatti abbiamo dovuto sospendere.
Ecco, vogliamo fare una premessa di carattere generale, che poi parliamo di bandi e avvisi, anche per chi ci ascolta da casa. Per partecipare a un bando bisogna avere dei requisiti particolari.
Sì, certo.
Io non voglio entrare nel merito dei requisiti, però chiaramente immagino che quando c'è un bando ci sono dei requisiti, certo, uno deve partecipare. Se, voglio dire, il reddito ISE, voglio dire quello che è il nucleo familiare, dicevamo prima, no? Che a volte viene dato riscontro, a volte no, a seconda di come oggi è rappresentato quel nucleo familiare. Quindi ci sono dei requisiti ben precisi, che uno bisogna tenersi.
Certo, l'amministrazione comunale ha fatto un ragionamento su questo. Allora, ha pensato sia al bisognoso stabile, cioè il bisognoso che è storico, ecco. Sia al bisognoso attuale, che con la pandemia ha dovuto. E quindi abbiamo fatto una differenziazione, perché cosa succedeva? Con l'ISEE del 2019, con l'ISEE del 2020, prima della pandemia, addirittura all'inizio abbiamo dovuto considerare l'ISEE 2018, che non certificava la situazione, una situazione che non era in un certo senso reale, veritiera. Pertanto abbiamo fatto questa distinzione e quindi abbiamo considerato un ISEE di 9.000 euro per il bisognoso stabile, e invece per chi si trova attualmente in una situazione di difficoltà abbiamo preso in considerazione una mensilità. Nel primo avviso la mensilità di agosto e nel secondo avviso la mensilità di novembre non superiore ai 1.000 euro. Dobbiamo dire anche che per ad esempio le persone, le famiglie con all'interno un membro con disabilità, lì ad esempio ci sono state delle premialità, e quindi abbiamo tenuto conto un po' di tutte le esigenze.
Ecco, tenere conto di tutte le esigenze a volte non è facile, perché tanti bussano alla porta del comune. Prima bussavano per avere il contributo per pagare la bolletta, eccetera. Ma mi dicono dalla regia, parliamo di cose anche qui concrete, perché c'è a Francavilla la consulta permanente per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità. A guidare, diciamo, questa consulta c'è il professore Massimiliano Itta, che ce l'abbiamo in collegamento telefonico, ma è caduta la linea, riproviamo con la regia. Dicevamo, è stata istituita questa consulta che si occupa di che cosa? Dei diritti delle persone con disabilità. Abbiamo visto prima con l'AISM, oggi invece con, per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità, e lì c'è un grande lavoro anche del collega assessore Tatarano, ma di tutta la giunta.
Sì, diciamo che fa parte del mio assessorato la disabilità, e sicuramente con l'assessore Tatarano si collabora. La consulta, diciamo, è una cosa che ho curato personalmente e abbiamo fatto
Lavoro entrambi in prima linea.
Sì, certo, ecco, assolutamente, e abbiamo fatto un grande lavoro, veramente un grande lavoro, perché durante il periodo della pandemia, dove nel momento in cui non ci si poteva incontrare, comunque abbiamo organizzato degli incontri, e l'abbiamo costituita la consulta, ed è stato un bel lavoro, perché a un certo punto, poi, quando sono arrivate gli incentivi da parte dello Stato per le attività, per le politiche sociali, noi avevamo già pronti i progetti, e quindi abbiamo potuto subito, siamo stati pronti a mettere sul territorio dei progetti importanti che a me piacerebbe mostrare alla città,
e non dimentichiamo,
e
anche
semmai fare una trasmissione specifica ad hoc.
Dimentichiamo che anche
c'è tanto da dire.
Il percorso ha portato poi all'elezione del garante delle persone con disabilità. Ecco perché dicevo Tatarano.
Certo,
ecco,
una collaborazione.
In collegamento telefonico il professore Massimiliano Itta. Buon pomeriggio, buonasera.
Buon pomeriggio a tutti, un saluto a tutti e agli ascoltatori.
Allora, dicevamo della consulta che è, diciamo, parte attiva la consulta. La stessa parola dice consulta, quindi è uno strumento ovviamente di dialogo tra quelle che sono le istanze dei cittadini portate all'interno della consulta, e poi la consulta portavoce per quanto riguarda alcune problematiche diciamo insieme con l'amministrazione comunale, in questo caso specifico con l'assessorato di competenza. È così, immagino, no?
Sì, certo. Proprio così, insomma, in realtà, diciamo, questo regolamento è stato proprio attuato da questa amministrazione. E insomma, diciamo, il punto di forza, diciamo, è che grazie, diciamo, a questo strumento siamo riusciti a mettere in rete, diciamo, tutti i soggetti che ruotano attorno alle disabilità,
sì,
che sono le scuole, quindi sono referenti per ciascun istituto scolastico, sia i comprensivi che le scuole superiori del comune. Poi c'è ovviamente l'assessore servizi sociali, l'assessore di ramo, e poi c'è l'ambito territoriale, c'è l'ASL, con anche i referenti sia del NIAT che del CAP, che si occupano specifico di autismo, e poi ci sono le associazioni che insomma sono state poi coinvolte in questa poi prima fase nella progettazione, come dire, di alcune, come dire, opportunità per garantire, insomma, ai ragazzi con disabilità delle opportunità, diciamo, per occupare il tempo libero. E quindi,
ecco, professore, immagino che uno dei compiti, diciamo, principali, diciamo, della consulta è quello di migliorare la qualità della vita di chi è, diciamo, è purtroppo affetto da disabilità. Sì. Immagino che sia questo, diciamo, il percorso.
Sì, certo.
Ecco,
certo.
È un percorso, voglio dire, che va poi a tracciare anche delle iniziative di sensibilizzazione insieme all'amministrazione comunale.
Certo, e anche alle scuole, diciamo, per esempio come diceva l'assessore, avendo avuto queste risorse, abbiamo avuto la possibilità, diciamo, potenziare dei servizi che per la verità erano già, diciamo, stati offerti a questa utenza.
Sì.
Ma abbiamo potuto, diciamo, coinvolgere ben altre associazioni per, diciamo, aggiungere, diciamo, a una platea di 120 famiglie del territorio comunale che hanno avuto l'opportunità di scegliere loro stesse quale, diciamo, percorso, come dire, la piscina, l'ippoterapia, il basket, l'atletica, voler fare, diciamo, gratuitamente, con il supporto sia degli educatori, che conoscono i ragazzi a scuola e quindi che possono supportarli in queste attività pomeridiane, che in alcuni progetti anche di uno psicologo che darà delle indicazioni proprio per migliorare la qualità di questo servizio. E questo, diciamo, è solo un primo, diciamo, passo importante, ma ci sono tante altre, come lei diceva, insomma, obiettivi che noi di qui a breve ci dovremmo, su cui dovremmo lavorare per, diciamo, costruire in realtà quello che è il progetto di vita di questi ragazzi. Per questo poi le scuole sono assolutamente necessarie, ma allo stesso tempo anche, diciamo, il servizio sanitario, diciamo, che si occupa di questi ragazzi, che può dare delle indicazioni in merito. Quindi è veramente, diciamo, uno strumento che può mettere, come dicevo prima, in rete tutti questi soggetti e dare opportunità alle famiglie. Diciamo,
ecco, professor, ne approfitto perché abbiamo parlato in apertura anche con Anna Tagliente, l'assessore, vice sindaco Passaro, nel mondo del cosiddetto terzo settore o dell'associazionismo in genere. Lei proviene dal mondo dell'associazionismo, nel senso che fa parte di un'associazione, del direttivo di un'associazione Ollus, il bene che ti voglio. Di che cosa si occupa, così brevemente?
Noi siamo, diciamo, un'associazione che opera nel territorio di Brindisi e sono famiglie con bambini affetti da autismo. In effetti, diciamo, la proposta di proprio avere, noi abbiamo avuto dei colloqui all'inizio proprio con l'assessore, di aver bisogno che sul territorio i soggetti fossero messi in rete, e insomma, l'amministrazione ha messo a disposizione questo strumento della consulta proprio per cominciare ad affrontare, come dire, con tutti questi soggetti insieme questi progetti di inclusione. In particolare, come dicevo, la nostra associazione si occupa, come dire, di autismo, e abbiamo, diciamo, sempre con l'amministrazione promosso un'iniziativa che si chiama Città Smart in Blu, che ha coinvolto in questa fase le attività commerciali del territorio che sensibilizzeranno, come dire, la comunità cittadina al fatto che ci sono famiglie con bambini e ragazzi autistici verso le quali può avere delle attenzioni particolari. Questo progetto in particolare, in questa prima fase, ha previsto il cosiddetto passo di cortesia, quindi l'opportunità in alcuni servizi commerciali, laddove è necessario, di stare alle file, perché purtroppo alcuni di questi ragazzi non tollerano niente e possono emettere comportamenti problema.
È stato molto tutto chiaro, professore, le devo interrompere perché il tempo a disposizione è limitato. Comunque avremo modo anche di entrare nel merito, di fare anche un bilancio conclusivo per quella che è stata la sua esperienza all'interno della consulta permanente per i diritti delle persone con disabilità. Intanto le auguro buon lavoro.
Grazie, buon lavoro, buon saluto all'assessore e a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Torniamo in diretta perché parlando sempre con l'assessore Passaro è stato attivato anche qui uno sportello molto particolare dedicato ai minorenni. Perché? Perché la pandemia ha dato origine anche a quella che è la nuova emergenza, quella della devianza anche minorile, e lì c'è stato anche uno sportello creato insieme in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia.
Sì, e lo sportello è stato creato proprio all'interno della casa comunale, un'esigenza che si avvertiva da tempo, c'era già da tempo un'interlocuzione anche con il Tribunale, e pertanto abbiamo voluto fortemente che ci fosse questo sportello. E voglio aggiungere qualcosa rispetto anche a quello che ha detto il presidente della consulta, cioè la consulta ha creato un'esplosione di sinergie, e la cosa importante, la difficoltà di un'amministrazione qual è? A volte sono soprattutto le risorse, ma non sono solo le risorse economiche e finanziarie che può avere a propria disposizione. A volte, anche se si creano i progetti, ma poi non c'è un anello di congiunzione con i bisogni reali del territorio, e nemmeno un anello di congiunzione con chi quei bisogni vorrebbe soddisfarli, ma non riesce ad intercettare le soluzioni. Ecco, con la consulta è proprio questo. Non so se ho reso l'idea,
ma
i progetti che abbiamo messo in campo sono stati super partecipati, quindi attraverso l'anello di congiunzione importante è stata la scuola. Ecco,
la scuola è protagonista anche di diverse iniziative, diverse attività, ma anche da anni, insieme, voglio dire, con l'amministrazione comunale. Intanto stiamo parlando di politiche sociali, di volontariato, del cosiddetto terzo settore, e siamo collegati telefonicamente con il coordinatore del Movimento Libera Francavilla, il dottor Tommaso Di Castri. Buon pomeriggio, buonasera.
Buonasera direttore, i suoi ospiti in studio e tutti gli ascoltatori.
Allora, da settembre 2019 guida, diciamo, questo Movimento Libera Francavilla e tra diciamo, gli impegni istituzionali, le attività istituzionali, Libera Francavilla ha, diciamo, un delicato compito, quello di affrontare le problematiche sociali, e problematiche sociali molto gravi, soprattutto in un periodo, diciamo, di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai da 2 anni a questa parte. Quindi le politiche sociali già avevano, diciamo, prima della pandemia, soffrivano, perché c'è molta gente, la crisi economica, non si riesce ad andare avanti neanche a metà mese pur avendo lo stipendio, immaginiamo adesso con tutte le difficoltà. Quindi come Movimento Libera, Libera Francavilla, come movimento di maggioranza, avete, diciamo, un grande affare, immagino, attraverso quelli che sono, diciamo, gli assessori di riferimento e i consiglieri comunali di riferimento.
Sì, senza dubbio, il lavoro del movimento era già incentrato in campagna elettorale a porre la massima attenzione a quelle che erano le esigenze del territorio e soprattutto alle istanze poi raccolte dalle associazioni. Quindi poi una volta avuta la responsabilità...
Quindi diciamo che il sindaco alla fine non ha scelto a caso di affidare a Maria Pastro, per esempio, questa delega.
Sicuramente facendo anche affidamento, oltre diciamo, all'intuito, anche alla sensibilità che caratterizza l'assessora, che insomma già ha avuto modo...
Non c'entra niente la sensibilità femminile, la sensibilità...
No, ecco. Assolutamente no, perché sarei stato...
Era una battuta.
Insomma, no.
Magari le donne sono più sensibili rispetto agli uomini, ecco.
Ma non lo so, probabilmente sì, diciamo che anche questo può essere definito un luogo comune. In ogni caso la nostra Maria Pastor, almeno non dovrei essere io a dirlo, ma in quanto coordinatore forse ne ho anche quasi l'obbligo, per cui
cioè Di Castri, diciamo, dicevo ho esordito la trasmissione ricordando un po' quello che accadeva in passato, e credo non soltanto a Francavilla ma in diversi altri comuni, parlo di 20-30 anni fa soprattutto, quando questo settore, le politiche sociali, che poi erano i servizi sociali, adesso welfare, cioè abbiamo riempito anche con altri contenuti questo assessorato, però uno si rivolgeva per avere il contributo perché non ce la faceva ad andare avanti, e quindi si dava questo accontentino, questa cosa. Tra l'altro con una forza numerica quasi inesistente, ed erano, diciamo, quegli assessorati così che non producevano, diciamo, non facevano politica, perché tra l'altro c'era l'assessorato alla verde, diciamo, verde pubblico, quello dell'agricoltura e quello delle politiche sociali. Quindi oggi invece le politiche sociali hanno un ruolo importantissimo al di là della pandemia.
Ma ha certamente ragione, direttore. Se non altro perché adesso, come ha avuto occasione già di dire ai microfoni del suo studio, non è soltanto il discorso di fondi, non è rivolto solamente alle imprese, ma è rivolto anche alla società che affronta quello che è lo sviluppo sostenibile, e chiaramente non si può fare il cambiamento soltanto con le imprese, sono una parte importante, ma l'altra parte importante sono le associazioni che fanno da, diciamo, un meccanismo di trasmissione tra quelle che sono le bisogni dei cittadini, l'amministrazione, il governo centrale e quant'altro. Tanto più che queste cose che sono venute fuori alla ribalta, diciamo così, ci sono giunte quasi di rimbalzo dall'Unione Europea, ma anche in parallelo adesso anche le organizzazioni delle Nazioni Unite parlano di sviluppo sostenibile, ci sono arrivati i fondi e adesso dobbiamo affrontare questa cosa in questa fase delicatissima. Se prima, con tutto il rispetto per l'espressione, per chi si adoperava in passato per il sociale, no? Cioè adesso è tutt'altra cosa, come giustamente diceva lei, di chi, tipo a mo' di dammino della carità, e chiedo scusa a chi, ripeto, a chi, perché non è soltanto in maniera occasionale, come prima si faceva, no? Affidare l'intervento in chi ha più bisogno. Adesso è una condizione inderogabile, indispensabile, per poter far sviluppare la società e chiaramente anche la città di Francavilla. Ecco perché abbiamo posto l'accento e sottolineato in maniera evidente la nostra attenzione, ripeto, alle esigenze del territorio e di ciascun cittadino. Dunque, volevo soltanto concludere quello che dicevo prima,
sì,
rimettendo in evidenza il lavoro svolto dall'assessore, che è veramente molto importante, perché si spende, al di là di quello che si può vedere così all'esterno, mattina, giorno, sera, anche addirittura forse la notte, perché è tempestata di richieste. E chiaramente, specialmente in questa fase della pandemia, possiamo soltanto immaginare, a me poi chiaramente, sia pure indirettamente, mi giungono insomma le notizie riguardo a quello che è successo durante la pandemia, e chiaramente è stata una situazione veramente, veramente difficile. Adesso sembra quasi tutto, diciamo che speriamo e mi auguro, proprio ci sono i numeri per dire che siamo già verso la fine, ma durante il lockdown c'è stata veramente un'emergenza tale che nessuno sapeva come affrontare. E grazie, ripeto, all'intuito dell'assessore, ma anche di tutto il movimento che l'ha supportata, abbiamo fatto fronte a queste esigenze. Chiaramente l'amministrazione era, come dire, già avvertita, non per niente facciamo parte di una coalizione, no?
Perché ecco, stavo per dire questo. Ecco, Di Castri.
Percorso,
sì,
un percorso,
esatto. Stavo per dire questo, anche perché una volta concluso, diciamo, quelle che sono il bilancio dei vari assessori, quindi ho ospitato il sindaco, il presidente del consiglio comunale, poi si aprirà al confronto, perché chiaramente ci saranno quelli che diranno: no, non è stato fatto, diciamo, quel tipo di percorso, ovviamente il bilancio non è positivo, e vabbè, sempre maggioranza e opposizione. Io invece ne approfitto per lei politicamente. È chiaro che il percorso sì è stato fatto dal Movimento Libera Francavilla, dagli assessorati, dagli assessori di riferimento, dai consiglieri comunali di Libera Francavilla, però ecco, il supporto anche del resto della coalizione, delle altre due forze della coalizione, immagino. C'è un dialogo in questo senso, no? Quando poi vi sedete, prima di deliberare, cioè prima che la passano vada in giunta.
Il dialogo è una, diciamo, è indispensabile per qualsiasi azione politica. Una volta che il dialogo c'è, diventa carente.
Oggi si è allargato anche 5 Stelle il dialogo, quindi.
Diventa tutto molto più difficile, e quindi la nostra attenzione è proprio quella di tenere sempre viva il dialogo all'interno e anche all'esterno a tutta la popolazione. Siamo aperti ai contributi di tutti i cittadini, anzi
mi viene voglia di fare un'altra domanda, perché non la posso fare a loro, uno è assessore, l'altro è consigliere comunale, invece tu nelle vesti di coordinatore. Quando parli di dialogo, adesso sicuramente ne parlerò successivamente nelle prossime trasmissioni, anche quello che si dice il dialogo aperto, non lo so fino a che punto, dove si potrà arrivare, anche con il Partito Democratico, perché all'interno di una coalizione di sinistra o di centrosinistra mancherebbe poi il PD. Ma questa è una domanda che in questa sede non la voglio fare, perché stiamo parlando di politiche sociali. È una domanda che farò poi ai referenti dei vari partiti e dei vari movimenti.
Quando vuole, sono a sua disposizione.
Va bene, buon lavoro. Allora,
grazie,
torniamo in studio, Anna Tagliente. Dicevamo appunto politiche sociali, dicevamo dell'emergenza in corso, dicevamo dell'associazionismo del terzo settore, le scuole, ma ci dimentichiamo poi delle parrocchie che svolgono un ruolo, dovrebbero svolgere un ruolo.
Sì, le parrocchie sono, diciamo, un altro centro,
cioè, immagino che,
soprattutto in una cittadina come Francavilla, perché insomma i ragazzi, diciamo, il discorso dei ragazzi, mi riallaccio un attimo alla questione di prima. I ragazzi sono quelli che in qualche maniera più hanno pagato lo scotto della pandemia, sia in senso, diciamo, di crescita relazionale, no? Con gli altri, con i compagni di giochi per i bambini più piccoli, o comunque di crescita per quelli di una certa età. E qui le parrocchie, purtroppo, che magari in qualche maniera sino a prima della pandemia avevano avuto, diciamo, un rapporto un po' più,
più di qualche,
diciamo,
dinamico,
come
molto
no,
attivo,
come no, uno dei quali è diciamo quella del Carmine. Diciamo che con la pandemia un po' si sono persi anche questi rapporti, e nelle città di una certa dimensione come Francavilla questo scotto si è pagato più che diciamo nelle piccole cittadine. Sia perché in un ambito, diciamo, territoriale più ristretto è vero che non si poteva uscire, ma è vero anche che magari una distribuzione urbanistica diversa ha permesso un approccio diverso, sì, diciamo, a questa condizione. Francavilla, che è un agglomerato, diciamo, grande, ha pesato in maniera importante sulle famiglie e su chi soprattutto si trovava a vivere in ambienti ristretti, tipo i condomini, sì. Tipo, quindi i bambini sono quelli che hanno subito di più. Le parrocchie hanno fatto quello che potevano, diciamo, con la Caritas, per aiutare anche loro, diciamo, i cittadini. Ognuno ha fatto il suo, ecco.
Anche che comunque sia, anche in estate, il Comune ha garantito dei pasti caldi.
Sì.
Attraverso, quando le mense Caritas in estate chiudono
il Comune. Stato,
mi sembra, è stata affidata alla Croce Rossa, comunque sia, qualche altra associazione, la distribuzione dei pasti caldi, quindi questo è un servizio che è stato offerto.
Sì.
Parliamo ovviamente di contributi, perché poi...
Però la distribuzione dei pasti caldi nei mesi estivi, perché voglio ricordare che questa amministrazione, questo comune, non so quanti comuni in Italia, hanno effettuato una distribuzione costante di pacchi alimentari, cioè dall'inizio della pandemia fino ad oggi, e ancora la stiamo facendo la distribuzione alimentare, e c'è un altro progetto con risorse proprie del comune. Noi abbiamo acquistato,
abbiamo acquistato
centinaia di migliaia di euro per servire le famiglie affinché potessero mettere un piatto a tavola, e lo stiamo continuando a fare, ed è in essere un progetto ancora più importante. Stipuleremo nella prossima giunta, ci sarà il protocollo d'intesa con il Banco Alimentare, quindi una convenzione che ci permetterà di avere direttamente dalla comunità europea dei pacchi alimentari, che distribuirà sempre con l'ausilio della Croce Rossa, che io devo ringraziare perché svolge veramente un grande lavoro e ci sta dando veramente una grande mano.
Pastor, una domanda spontanea, sì. Cioè, viene Pierluigi,
sì.
Si presenta all'ufficio, sì. Dice: io ho necessità, date il pacco, o Pierluigi deve avere dei requisiti?
Allora,
cioè,
sì, spiego benissimo.
Soltanto guardandolo in faccia dice: no, è poveretto, disgraziato.
Sono contenta che mi abbia fatto questa domanda.
Pierluigi.
Le dico questo, quando è scoppiata la pandemia... ci siamo fatti queste domande. Allora, io mi sono messa nei panni del cittadino, perché bisogna capire, a volte non riusciamo a fare delle valutazioni esatte, ecco, è difficile dico che durante la pandemia si sono presentati tutti, perché diciamo che le famiglie hanno, i cittadini hanno messo da parte l'orgoglio, la dignità, perché quando veramente hai bisogno lo devi mettere da parte, l'orgoglio, non puoi assolutamente fare a meno di mettere il piatto a tavola e sfamare i propri figli. Allora, la nostra è stata questa impostazione, fino ad oggi l'abbiamo avuta, però adesso cambieremo l'impostazione, perché l'impostazione è stata questa. Con la pandemia, proprio perché ci sono i nuovi poveri, cioè sono emersi i nuovi poveri, chi fino all'altro giorno stava bene, chi aveva un esercizio, un'attività commerciale e poteva permettersi e viveva anche alla giornata, perché sì, sicuramente arrancava anche con l'attività che aveva, e siccome viveva la giornata, a un certo punto ha dovuto chiudere la sala cinesca e non ha potuto più vivere alla giornata, pertanto si è ritrovato veramente senza nulla. E quindi noi abbiamo fatto sottoscrivere una dichiarazione di stato di bisogno, dove il cittadino, no, si prende la sua responsabilità e gli veniva dato il pacco alimentare. Attraverso, ci sono delle liste che è tutto, diciamo, mappato dai servizi sociali, poi gli assistenti sociali diciamo formalizzano anche delle relazioni, fanno dei colloqui rispetto a tutto questo, e abbiamo agito in questa maniera. Adesso con il banco, questo l'abbiamo fatto con risorse proprie del comune, e quindi abbiamo cercato di dare sostegno a tutti, perché quando
è importante chiarire questo,
sì, perché quando molti scrivono ma si danno quei pacchi alimentari a chi vengono dati, cioè io amministratore, cioè devo salvare su 1500 persone, devo pensare a 1300 persone che stanno morendo di fame, poi se ci sono i furbetti, 100-200 persone, ognuno si prende le sue responsabilità anche rispetto a quello che sottoscriva. Poi adesso successivamente faremo questa convenzione con il Banco Alimentare, ci sarà, quindi bisognerà consegnare l'ISEE, il Banco Alimentare ci darà pure la possibilità, prevede anche la possibilità di avere dei soggetti sporadici, li chiama, perché ci sono proprio, che sarebbero gli emergenti, i poveri emergenti, e quindi avremo dei criteri differenti, però fino ad oggi abbiamo cercato di venire incontro a tutti.
Benissimo, voglio chiudere per quanto riguarda l'ultimo bando, che è quello della concessione dei contributi per quanto riguarda i canoni di locazione.
Sì.
anche il bando è aperto e scade, mi sembra, a fine mese.
Sì, sì, fine mese. È
25 febbraio.
Sì. Sì, l'amministrazione
anche
comunale,
lì bisogna avere dei requisiti.
Sì, bisogna avere sono i requisiti. Noi abbiamo fatto nostri i requisiti regionali, perché lì c'è una parte, diciamo, di risorse che vengono dalla regione Puglia. Però l'amministrazione, per avere la premialità da parte della regione, ha deciso di effettuare una compartecipazione di circa 50.000 euro affinché possa avere queste premialità. Proprio perché crediamo che la casa adesso sia il problema fondamentale, ecco, per il cittadino. Voglio aggiungere, perché se dobbiamo
c'è un altro requisito fondamentale, bisogna essere residenti a Francavilla.
Certo, sempre,
non è che Pierluigi, siccome fuori Francavilla per venire in radio c'è una casa affittata.
Questo sempre, per qualsiasi servizio,
queste domande le faccio,
per
da casa,
pacco alimentare, per qualsiasi cosa bisogna essere sempre residenti nel comune di Francavilla Fontana. Per fare una conclusione anche sul bilancio delle cose che abbiamo fatto, un altro importante progetto, perché poi sono tanti progetti e me li dimentico pure, significa che abbiamo fatto molto. È il progetto fatto con la Fondazione Imperiali, che sta partendo, si chiama Il Nido delle Rondini e riguarda appunto la povertà educativa, 21 minori che in pratica sono stati individuati dai tre comprensivi dalle scuole presenti, che hanno difficoltà nell'apprendimento e quindi che hanno anche difficoltà economiche, quindi 21 minori potranno usufruire certo sia della mensa che è presente lì in fondazione, ma anche dell'attività, diciamo, di dopo scuola, con anche l'ausilio di psicologi, perché la fondazione, insomma, ha delle figure professionali importanti. Altro che abbiamo fatto, perché veramente sono tante le cose che abbiamo fatto, e abbiamo messo a disposizione 50.000 euro per quanto riguarda la mensa scolastica per le famiglie bisognose, che non è mai una cosa che non è mai stata fatta.
Va bene, allora questo è il bilancio, diciamo, tracciato dall'assessore ai servizi sociali Maria Passaro. Io ringrazio vice sindaco Maria Passaro per aver, diciamo, essere venuto qui in trasmissione ed esporre quelle che era la sua attività. Poi apriremo il confronto anche con forze politiche di maggioranza e opposizione. E Anna Tagliente, capogruppo di Libera. Grazie, l'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.